Maresca.
Sì.
Lei
nel 1980 dove era in servizio?
A Iacotenente, sul Gargano, in Puglia.
Comandava quindi
il... Sì, comandavo il 31° centro radar della Canaria Militare.
Con quale grado?
Il tenente colonnello.
Lei poi quando si è congedato dall'aeronautica militare?
Nel maggio del 94.
Breve domanda per ciò che concerne
la sera del 27 giugno 80,
cioè la sera in cui scomparve il 19, ricorda se era in servizio?
Sì, ero in sede perché anche la mia famiglia viveva lì sulla base logistica, c'eravamo una casa che poi era un prefabbricato. E mi ricordo solo questo, che ero, solo questo a proposito dell'annuncio, che ero fuori casa, che giravo un pochino per la base logistica, dove era, perché era una giornata estiva, si stava bene, fra l'altro la località è a 830 metri sul livello del mare, insomma si stava bene. E qualcuno mi informò dalla sala operativa che era stato annunciato che era scomparso un aereo dell'Italia sul Tirreno.
E nella deposizione del 21 febbraio 96 mette questa fonte di informazione alternativa a notizia appresa dai mezzi di informazione, dice. O l'ha presa dai mezzi di informazione o dalla sala operativa.
Sì, nel senso che poi io, adesso questo non lo posso ricordare perché sono passati tanti anni, ma probabilmente qualcuno mi ha chiamato dalla sala operativa, non escluso che quelli che mi hanno chiamato dalla sala operativa a loro volta l'avevano vista da una... perché c'era all'interno, vicino alla sala operativa, nel bunker, c'era un posto dove nell'avvicendamento degli equipaggi di sala operativa e quindi c'era anche un televisore. Comunque io sono poi andato a casa e al primo telegiornale ho avuto notizia.
Ma ebbe notizia quella sera o il giorno dopo di una qualche attività svolta nel vostro sito in merito alla ricerca di questo aereo?
No,
non seppe nulla. Ma veniamo invece a parlare della vicenda di 3 settimane dopo. C'è la famosa vicenda che viene chiamata quella del MiG libico.
Sì.
Cioè il 18 luglio 1980.
Sì.
Sembra, è pacifico che quel giorno vi era un'esercitazione.
Sì.
Può chiarire alla Corte che tipo di esercitazione fosse?
Ma da quello che ricordo, insomma, si trattava di una esercitazione che si svolgeva nello Ionio.
Sì.
Posso dire
tutta l'area dello Ionio?
Come?
Tutte le regioni che affacciano sullo Ionio?
Ma credo di sì. Adesso non lo ricordo. Adesso questo non lo ricordo.
Vabbè. Bene.
Comunque questa nello Ionio, diciamo, a partiti contrapposti c'erano, che ricordo, tutti gli aerei nazionali che partecipavano a questa esercitazione e naturalmente c'erano aerei che svolgevano la funzione di incursori, altri di intercettori. Questo era, se ricordo bene, faceva parte di una serie di esercitazioni denominata Demon Jam, qualcosa del genere.
Questa esercitazione in che orario si è svolta, grosso modo?
Ma è stato nella mattinata.
Nella mattinata?
Ritengo che possa essere cominciata verso le 8. 8:30, una cosa del genere.
Terminata?
Ma terminata sarà terminata verso... Oh, in questo una precisazione, quando dico le 8 intendo dire le ore 8 locali.
Sì, sì.
8:30 locali. Deve essere terminata, immagino, verso le mezzogiorno e mezza, le 13 locali, una cosa di questo genere, insomma.
Lei quando apprese del rinvenimento del MiG, poi individuato come libico ovviamente?
Io in mattinata ero stato per un certo periodo di tempo in zona, nella zona operativa, sì, e anche in sala operativa. Poi se necessario preciserò meglio. Sono ritornato nella zona logistica per svolgere attività che dovevo svolgere lì, tanto parte lì avevo la sede del comando, e verso tra le 14 e le 14.30 locali di quel giorno, quindi presumibilmente ero stato a mensa e poi avevo ripreso attività in ufficio, ho ricevuto una comunicazione dalla sala operativa, presumibilmente era il capo controllore, quale mi diceva: comandante, guardi che siamo stati informati che nella mattinata sarebbe caduto in Calabria un aereo libico.
Non disse, dice, la fonte dell'informazione qual era?
No, ma cioè la fonte sicuramente era il chi aveva comunicato a loro, sicuramente era il SOC, il centro operativo del settore,
sì.
Da Martina Franca, che comunicava questo, sì, certamente era questo, su questo non c'erano dubbi. E solo più tardi, nel pomeriggio, tra il pomeriggio e la sera, sempre dalla sala operativa, ho saputo che questo aereo era caduto verso le 13.30 locali sulla Sila.
Questo, prego.
Questo è quello che, diciamo, è avvenuto quel giorno.
Ma quello stesso giorno vi fu segnalato se era stato avvistato o meno questo aereo?
Sì, nella prima comunicazione,
chiedo scusa,
nella prima comunicazione abbiamo ricevuto, ci avevano detto che questo aereo sarebbe sfuggito al nostro avvistamento, cioè all'avvistamento del sistema di difesa aerea.
Voi intraprendeste qualche azione, diciamo, tecnica per verificare se ciò fosse vero?
No.
Intendo dire con la famosa riduzione d'aria.
Sì, certo, ma questa è avvenuta, non, per dire la verità, non è avvenuta subito. È avvenuta un paio di giorni dopo, credo. Sempre su input, due o tre giorni dopo, sempre su input del SOC, il quale chiese durante un turno, credo serale, di fare un'analisi della data reduction, e la sala operativa fece questa analisi, il capo controllore con i suoi collaboratori fece questa analisi, e da questa analisi emerse che una traccia proveniente dallo Ionio, e che procedeva con rotta nord, era penetrata ed era finita scomparsa sulla Sila, e che questa scomparsa era all'incirca le 13.30 locali. Da questa analisi emerse una cosa, che questo fatto era avvenuto poco dopo il rientro di aerei che avevano partecipato all'esercitazione, che appunto finita l'esercitazione rientravano alle loro basi. È emerso anche che questo aereo non aveva inserito il CPFF, quindi non c'era possibilità di effettuare nei suoi riguardi una identificazione elettronica, mentre gli altri velivoli che rientravano avevano il sistema inserito in maniera che potessero essere riconosciuti ovviamente come amici.
Come era stata qualificata questa traccia?
Questa traccia è stata invece battezzata come friendly, quindi come amica, malgrado questa mancanza di informazione elettronica, cosa abbastanza grave, tenuto conto che veniva da un'area per quell'epoca abbastanza sensibile, no? Quindi, mi spiego meglio, se una traccia senza piano di volo o senza un codice elettronico inserito naviga nel golfo di Genova, razzola lì, in condizioni normali posso pensare che questo sia uno che non ha fatto il piano di volo oppure non ha inserito il sistema di identificazione, però data la località in linea di massima devo ritenere che questo fa parte di un traffico locale, un traffico amico, quindi posso anche identificarlo come tale. Ciò non era consentito invece in un'area di quel genere, questo è il punto. E questo quindi è la ragione per la quale siamo rimasti abbastanza sgomenti, perché è indubbio che una manchevolezza nel sistema ci fu, e ci fu a maggior ragione perché questo fatto avveniva al termine di una esercitazione. Noi sapevamo tutti che i momenti sensibili perché si potesse infiltrare un estraneo sono proprio i momenti al termine di un'esercitazione o normalmente tutti i giorni nei momenti in cui avviene il cambio dei turni operativi in sala operativa.
Può chiarire un momento, ma che venisse puntualizzato l'orario, cioè l'esercitazione più o meno verso che ora termina?
Ma l'esercitazione sarà terminata verso le 13 locali, grosso modo.
Prego, proseguo.
Tra mezzogiorno e mezzo alle 13.
Prosegua pure.
Stavo dicendo che quelli sono dei punti, dei momenti difficili, perché ci può essere una disattenzione da parte del personale, che non deve esserci, ma siccome siamo uomini possono anche succedere, no? E allora questo è un punto che normalmente veniva richiamato nei briefing periodici che si facevano, veniva richiamato all'inizio delle esercitazioni, e i capi controllori richiamavano sempre al momento dell'esercitazione. Questa è una regola generale, non è che da noi veniva fatto, ma insomma era così.
Poi lei prese qualche iniziativa sulla base di questo fatto?
Io sì, ho preso l'iniziativa. Devo dire la verità che io sono rimasto particolarmente amareggiato dal fatto, anche con me stesso per primo, anche perché il reparto che aveva fatto negli anni precedenti, già con il mio predecessore e quindi con me, un notevole passo avanti nella ricostruzione di vari aspetti della vita del reparto, anche perché il reparto, se qualcuno ha visitato la zona, era in un'area particolarmente disagiata e ancora a quell'epoca c'erano grossi problemi di natura logistica, quindi c'erano anche delle ragioni di tenere anche su il morale del personale e nello stesso tempo di fare tutto il possibile perché la situazione migliorasse su vari aspetti, e l'aspetto dell'addestramento era stato anche molto curato. Fra l'altro questo risultato buono era stato posto in risalto da una valutazione tattica, Tacheval, che era stata, che il reparto aveva sostenuto non molto tempo prima, credo un mese prima, adesso se ricordo bene, insomma, tra aprile e maggio, che dette dei risultati molto, dei risultati buoni, insomma, ne avevamo anche dei riscontri, nel senso che avevamo anche delle lettere da parte sia del, una anche dello Stato Maggiore e anche una della, del comando però di regione, perché a questo punto mi sembrava
per la mareggiata particolarmente,
cioè, quindi io mi trovavo un pochino nella condizione di dire adesso qui c'è stata una grossa mancanza e io devo sanzionare una mancanza, perché noi stavamo lì per fare questo mestiere, e si determina una situazione per la quale abbiamo fallito la missione che ci è stata assegnata. Questo era un problema, quindi è un fatto morale, insomma, piuttosto forte, credo che lo sentissero anche tutto il personale, insomma, questo è pacifico, anche perché avevamo, ripeto, avuto anche dei riconoscimenti precedenti, insomma, in questo senso, era un pochino. Quindi avevo da un lato l'esigenza di dover in qualche maniera sanzionare quello che era avvenuto, e da un altro tener conto che c'avevo della gente che aveva fino a quel momento lavorato bene, si era prodigata come mi ero prodigato io, insomma, e quindi questa è stata una questione di carattere morale. Dopodiché alla fine ho deciso direttamente, spontaneamente, che un provvedimento che lo dovessi prendere, e l'ho preso.
Non sei consultato con i superiori?
Assolutamente no.
Era una cosa che
una cosa che fare comunque, io, no? E che ha riguardato soltanto la mia coscienza in quel momento. E l'ho fatta e ho preso dei provvedimenti nei loro riguardi, cioè di tre persone. Il capo controllore.
Lei dice ho preso, in realtà.
Sì, ho preso.
La commissione non è fatta.
No, ho preso perché.
Può chiarire sul punto?
Sì, perché
dare qualche chiarimento alla Corte,
sì,
sulla procedura,
la procedura è quella
particolare,
cioè dopo la legge cosiddetta della disciplina militare del 1978, qui siamo nell'80, era cambiato qualcosa nel regolamento di disciplina a proposito della irrogazione delle sanzioni disciplinari. In che senso? In precedenza il comandante di corpo agiva direttamente, sconvocava l'incolpato, diciamo così, tra virgolette, lo ascoltava e decideva sul da farsi direttamente. Dopo, questo non è più avvenuto, ma è rimasto sempre il fatto che spettasse al comandante di corpo di prendere la decisione e di stabilire l'entità della punizione, il tipo e l'entità. Per questo ho deciso, perché questa è
sì,
però nel fare questo il comandante era supportato da una commissione di tre membri che poteva esprimere il parere sui fatti. E il comandante stesso poteva chiedere il parere ai membri della commissione, perché l'azione del comandante venisse illuminata in questo senso, no? In aggiunta a questo, questa è l'altra grossa novità, è che l'incolpato aveva un difensore. E questo avvenne regolarmente in questo caso. Ricordo che il personale che fu sottoposto a procedimento disciplinare in questo senso, con una fase che possiamo chiamare dibattimentale, insomma, no? È una fase e conclusiva nello stesso tempo, erano il capocontrollore, che era il capitano medico di cognome, il maresciallo o sergente maggiore o maresciallo Acito, e poi un sergente o sergente maggiore stellato. Però queste persone, questi militari, furono giudicati, diciamo così, separatamente, uno alla volta, nel senso che anche in tempi diversi. Ci fu prima, se ricordo bene, no, ma è così, un procedimento, il procedimento disciplinare a carico di Acito e poi di Stellato, che avvennero nello stesso giorno, e ricordo anche la sede, avvenne nella zona operativa, nel bunker, nella sala briefing, e poi credo il giorno dopo, o due giorni dopo, invece nel mio ufficio, in zona logistica, nei riguardi del capitano medico.
Senta, di questa, chiamiamola tra virgolette, dibattimento, veniva presa una qualche verbalizzazione sotto forma di appunti?
No. No, a quell'epoca ancora
perché
non
anche,
era...
No, vi spiego, perché anche se le procedure erano separate, però quanto dichiarato dagli incolpati, che credo potessero prendere la parola, immagino.
Oh, certamente.
Poteva rifluire nei procedimenti successivi. Quindi non venne presa alcuna forma...
No, non ci fu una verbalizzazione. Diciamo che poteva essere una mia iniziativa a farla e non ci ho pensato, però non era proprio prevista. Quello che avvenne è che penso di essere sia avvenuto proprio così, insomma, perché non credo proprio che ci sia stata un motivo per fare una cosa diversa, è che ciascuno di loro ha avuto la comunicazione che sarebbe stato, poi erano invitati a scegliersi un difensore, e gli dicevo anche se la normativa non mi diceva niente in quel senso, che se non l'avessero fatto l'avrei fatto io d'ufficio. Questo è stato fatto. E poi è stata emessa il provvedimento disciplinare che è stato poi...
Mi pare il rimprovero il provvedimento disciplinare.
Sì, infatti...
A ricordo quali fossero le tipologie di sanzioni infliggibili con questa procedura?
Sì, beh, diciamo che...
Nella scala gerarchica, il rimprovero come si conta?
Ecco, la scala gerarchica, andando dal basso in alto, è il numero 2. Perché
c'è una sanzione più leggera.
La sanzione più leggera è il richiamo, sì. Che è un è il richiamo, che è un provvedimento disciplinare così, che si fa a voce, è inteso come provvedimento disciplinare ma non lascia traccia scritta.
Mentre il rimprovero
lascia traccia scritta nelle carte personali dei.
Senta, con riferimento al procedimento nei confronti del, allora credo, sergente maggiore Stellato.
Sì, sergente o sergente maggiore, sì.
Lei ha ricordo se si svolse in un'unica seduta o in più sedute?
No, è stato fatto in una sola seduta.
Vi dico questo perché nella deposizione odierna il sergente maggiore, adesso maresciallo Stellato, ha dichiarato che inizialmente il procedimento fu sospeso perché sorse la necessità di controllare delle registrazioni telefoniche in merito al suo assunto difensivo, e poi ripreso si constatò che c'era stato un mancato funzionamento e le comunicazioni telefoniche con gli altri siti non erano state registrate. Lei ha ricordo di questa frase?
Questo non lo ricordo affatto, non mi ricordo.
Non lo ricordo? Non lo esclude o non ne ha ricordo?
No, non ne ho proprio ricordo, ma...
Le registrazioni comunque in linea generale dovevano essere conservate per un certo periodo di tempo.
Sì.
Qual era? Sì.
Adesso questo.
Il fatto mi pare del 18 luglio, il procedimento disciplinare è finito ad agosto, quindi a occhio e croce può dire che avrebbero dovuto essere conservate.
Certo, sì. Io direi di sì, però sì.
Quindi lei non ha ricordo di questo rinvio di cui parla al maresciallo
Stellato? Rientrava nella serie di registrazioni che dovevano essere conservate, adesso non so, a seconda delle... di procedure che erano riportate.
Quindi di questo episodio lei non la ricorda.
Io ricordo una cosa, che il procedimento nei riguardi di quello che ricordo io, insomma, di Acito e di Stellato avvenne di pomeriggio.
Cioè uno dopo l'altro.
Non... Poi se durante il, che ne so, l'escussione di Stellato
ci siamo
fatti una pausa di 5 minuti per andare a prendere un pezzo di carta per vedere, per controllare questo, no, a distanza di 21 anni non lo
non era un pezzo di carta,
sì, di
ascoltare le registrazioni,
qualsiasi altra cosa, ma lo escluderei, direi di no, insomma.
Senta, nel corso di questi procedimenti disciplinari fu contestata, a parole ovviamente perché verbalizzazione non c'è, una contestazione specifica sull'addebito, mi spiego meglio, fu chiarito che ciò che veniva contestato era il mancato avvistamento del MIG libico?
Sì, perché il problema c'era.
Fu detto chiaramente, perché lei sa che nell'invito a contestare scritto non c'è, non si fa riferimento, no?
Sì, io avrò.
Contestazione, nell'invito diciamo a comparire non si parla
avrò
del MIG libico.
Avrò parlato adesso perché non lo ricordo, ma immagino che sia stato un invito a qualche problema.
La contestazione sì. Dice che è aperto un procedimento disciplinare, mancanza contestata, l'aver svolto con molta superficialità un delicato compito professionale affidatogli.
Sì.
Quindi in sede verbale poi di procedura lei ha precisato il numero.
Ma certo,
della contestazione.
Il problema, perché in quella sede fu. La discussione avvenne con una carta geografica davanti.
Può essere preciso sul punto.
Ecco, una carta geografica davanti nella quale era riportato il tracciamento di questo aereo che entrando dallo Ionio si era finito la cosa, che non era stato identificato.
Quindi solo sulla base di questa cartina. Non sulla base della riduzione dati anche.
Sì, ma la cartina era stata fatta sulla base della riduzione dati.
Sulla base della
certo.
Riduzione dati. Questa cartina poi che fine ha fatto?
Guardi, io adesso ho avuto un momento che la cartina sulla quale lavorammo al termine di questo provvedimento, ma questo me ne sono ricordato successivamente, in occasione del quando ho dovuto testimoniare sui fatti dinanzi al giudice priore, al dottor priore. Questa, perché io mi ricordo in prima battuta a distanza di allora siamo stati 18 anni, dissi che avevamo una cartina davanti e una carta geografica davanti, una carta di navigazione davanti, e sulla base di quello discutevamo con questa, sulla base di questo è entrato qui, è penetrato, no? Adesso non ricordo se 50, 60 miglia, 50 miglia, e nessuno ha preso un provvedimento, l'ha riconosciuto amico e questo non era, non sapevamo chi era. Poi dopo mi mostrò una carta di navigazione con una traccia riportata sopra che a me non sembrava la carta dell'epoca. Lo dico perché era un tipo di carta di navigazione americana che normalmente noi non utilizzavamo. Per una questione cromatica, di colore, sì. Di colori molto sbiaditi, non mi sembrava quella. Per cui lì per lì dissi, ma io questa qui non la riconosco, però io ho lavorato su una. Durante questo dibattito abbiamo parlato con una cosa. Poi mi è stato detto, dice, ma come questa carta l'abbiamo trovata dietro una cassetta di sicurezza che era dietro l'ufficio. Io lì per lì, poi quando sono uscito mi sono ricordato che effettivamente io avevo messo quella cartina lì e l'avevo lasciata poi al mio successore dicendo guarda che qui c'è, ma questa a distanza di 18 anni. Però voglio dire comunque che queste persone sono state ascoltate,
alla presenza di una commissione e tutti quanti avevano la possibilità di...
E volevo chiederle sul punto, ricordo, sicuro anche in termini generali, del contenuto della discolpa della CIP e dello stellato.
Guardi, io devo dire la verità, e questo è anche...
Non pretendo le parole specifiche, ma il succo della difesa...
Ma questo era una delle maggiori delle ragioni stesse per le quali ero molto combattuto anche a prendere la decisione, che loro hanno ammesso l'errore, insomma, dice, comandante, ci siamo sbagliati, insomma. Questo tutti, abbiamo commesso l'errore, siamo stati disattenti, ci dispiace, e quindi dobbiamo dire, e i difensori a loro volta, nel caso dei due sottufficiali era un maresciallo, il maresciallo Zinzo, li ha difesi più che altro, non tanto nel fatto che li ha difesi soltanto come persone, nel senso sono dei ragazzi che hanno lavorato sempre bene e purtroppo hanno commesso questo errore oggi.
Senta, ma il sergente, allora sergente maggiore Stellato, all'odierno dibattimento, ha dichiarato, confermando del resto anche affermazione di istruttoria, che la sua linea difensiva era che avrebbe qualificato come amica quella traccia perché avrebbe avuto l'ordine in tal senso del capo controllore che tutte le tracce che alla fine esercitazione arrivavano dovevano essere qualificate come amiche. A parte il merito se sia vero o meno, non ha ricordo di questa tesi difensiva.
No, non me la ricordo proprio.
Lo esclude questo?
No, non me la ricordo. Guardi, no.
Vorrei capire allora una cosa. Qui abbiamo il testo poi del provvedimento della ripresa, cioè il procedimento disciplinare, ci sono rimasti la sua invito diciamo a comparire e poi il testo del procedimento disciplinare, che è uguale del resto sia per Acito che per Stellato. Lo leggo testualmente, sì, comunico di averle inflitto un rimprovero, la procedura di motivazione non poneva la necessaria e dovuta attenzione sul contenuto di un ordine impartitogli. A che ordine si riferisce?
Sì, questo mi è stato contestato anche dalla
ordine, istruttoria. Ordine,
sì.
Insomma.
Sì, capisco che può sembrare fuorviante o qualcosa del genere, ma in effetti io mi riferivo proprio alle cose che sicuramente erano dette sia dal capocontrole che da me stesso all'inizio della esercitazione, che bisognava stare molto attenti nella identificazione degli aerei che sarebbero rientrati dallo Ionio nel caso specifico. Quindi non facevo altro che ripetere cose che erano state dette più volte anche in altre occasioni. Questo in sé. E mi consenta anche di dire una cosa, è chiaro che dinanzi a un evento di questo genere, del quale io ho detto in precedenza quale problema interno ho avuto, bisognava adottare nel caso specifico, anche se qui può essere letto in un'altra maniera, insomma, una motivazione che fosse in un certo senso generica, perché quella è una motivazione, comunque è una motivazione generica.
Direi molto generica.
Ecco, io capisco bene che anche il regolamento di disciplina militare diceva che bisognava essere dettagliati nelle motivazioni, ma credo che, insomma, siano pochi quelli nella carriera che non abbiano emesso delle motivazioni di carattere generico quando per irrogare una punizione che per le ragioni che ho detto prima non doveva essere eccessivamente pesante bisognava pure mantenersi nel generico. Perché se non mi fossi mantenuto nel generico, non lo so dove saremmo dovuti andare a finire.
Si intende riferirsi alla violata consegna?
Che ne so, violata consegna o qualcosa anche di peggio, no? Non lo so, no, violata consegna, insomma, certo.
Beh, perché rilevo anche una discrasia tra la contestazione e poi l'oggetto della stazione disciplinare, che la contestazione dice aver svolto con molta superficialità un delicato compito professionale affidatogli, e poi invece qui si parla di ordine impartitogli.
Sì, questo
è notevole la differenza.
No, ma questo era la... perché, rincaravo la dose proprio sul fatto che queste persone insomma non avevano fatto quello che bisognava fare in quelle circostanze. Non puoi battezzare per amico una traccia che entra senza elementi che lo possono...
Perché vede, io se con questo concludo l'esame, il riferimento che lei, che nel provvedimento disciplinare si fa all'ordine, è in qualche modo congruente a quella tesi difensiva del maresciallo Stellato che le nega che sia stata proposta. Il maresciallo Stellato dice ho obbedito un ordine, sembra qui dire sì, però l'hai interpretato male, l'hai capito male. Ed è la stessa contestazione che si fa da Cito come provvedimento disciplinare. Non solo, ma nel provvedimento disciplinare del medico
sì.
Si contesta di aver posto meglio che
adesso non l'ho qui con me, ma di non avere controllato l'esecuzione dell'ordine, dei propri ordini.
Certo, perché
quindi l'ordine è dato.
Perché l'ordine era quello di cui ho detto, e lui che era il capocontrollore doveva controllare che le cose avvenissero secondo quella linea. Questo è il punto.
Nessun'altra domanda?
Sì, forse la parola ordine è un po' pesante, però questo era. E quanto si riferisce a medico, lui era, essendo il capo della sala operativa, il capo controllore, anzi diciamo che aveva anche la funzione di deputy del comandante, e sul piano operativo era tenuto a esercitare un controllo su questo.
Scusi Presidente, una domanda ancora. Lei ricorda se la sanzione fu comminata e comunicata alla fine della procedura o se passò qualche giorno?
No, è stata comunicata alla fine.
Quindi non c'è, diciamo, differenza?
No, è stata comunicata verbalmente alla cosa, perché io probabilmente mi sono ritirato da qualche parte, l'ho scritta, gliel'ho comunicata e poi a distanza di qualche ora o il giorno dopo gli è stata consegnata la lettera.
Ecco, allora le faccio presente che la data di convocazione per Acito e Stellato è per il 7 agosto e la comunicazione della sanzione è dell'11 agosto. Quindi è possibile che vi sia stato un rinvio rispetto al primo giorno?
No, io penso che...
E allora lei come spiega la differenza di dati?
Di che cosa? Non ho capito.
Se la sanzione è comminata al termine di quello che lei ha chiamato dibattimento e al più tardi il giorno dopo trasmessa come comunicazione scritta, io le contesto che la convocazione per il 7 agosto e la comunicazione della sanzione dell'11 agosto, il che vuol dire che sono passati 7, 8, 9, 10, 11, 5 giorni.
Presidente, chiedo scusa, c'è opposizione anche perché il pubblico ministero ha inserito un al più presto che il test non ha riferito. La circostanza che è stata riferita dal test può benissimo, comunque ce lo dirà il test.
Ecco, può rispondere al test, Presidente, invece che della
vacanza. No, c'è opposizione a che la domanda venga formulata in questi termini, perché il test non ha detto quanto ora ritiene il pubblico ministero che il test abbia detto. Il test ha detto un'altra cosa. Il test ha detto quel giorno io gli ho letto, poi nei giorni successivi
no,
sarà stata comunicata.
No, ma non è possibile.
Il giorno successivo
le contengano la risposta. L'opposizione non può contenere la risposta suggerita al testimone, Presidente.
Io chiederei innanzitutto al pubblico ministero di non fare certe affermazioni che trovo gravissime, perché la difesa non ha bisogno di suggerire nessuna risposta a nessun testimone, che sia ben chiaro.
Va bene, allora risponda alla domanda del pubblico, alla contestazione, diciamo, osservazione del pubblico ministero.
Va bene, io per eccesso, cosa che non a questo punto penso che non lo farò più, per eccesso di cosa, di precisione, ho detto una cosa che probabilmente non era esatta, perché ho detto, forse non l'ho messo, ho detto sarà stata consegnata il giorno dopo. Io comunque a queste persone ho detto quello che intendevo irrogare, anzi gli ho comunicato che irrogherò questa punizione. Poi, se gliel'ho data la mattina dopo, o per ragioni di, bisognerebbe pure vedere le date quali sono, se di mezzo ci sta una domenica, se ci sta una festa comandata, non lo so, qui ci sono 4 giorni di differenza, se ricordo bene. A questo punto, può darsi che ci sia un sabato e una domenica e mezzo.
Ci sono senz'altro un sabato e una domenica, visto che qui ragioniamo di 20 anni fa, glielo dico io.
Io non me lo ricordo proprio, certo. Guardi, siamo 21 anni fa circa. Non lo so, insomma, onestamente, questa è una cosa che non...
Quindi lei dice che la comunicazione era immediata, orale, poi invece dopo seguiva il...
È chiaro, anche perché questa poi doveva essere trascritta, la comunicazione poi andava estesa a alcuni enti dell'amministrazione, no?
Nessun'altra domanda?
Se parte civile?
Sì, Presidente. Ritornare al giorno del 27 giugno?
Sì.
Illustrarci, in particolare se le risulta che Iacotenente abbia... le risulta direttamente, non indirettamente... se Iacotenente abbia svolto funzioni di collegamento tra i due TOC, tra il primo e il terzo.
Non mi risulta, né me lo ricordo.
Mi risulta che quel giorno ci fossero avarie nel collegamento diretto tra i TOC?
Saprei che dire, guarda.
Un fra Martina Franca e Montebenda, vorrei dire. Non lo so. Non me lo posso ricordare. Cioè che Iacotenente abbia fatto per qualche comunicazione da ponte fra i due cosi?
Sì. Era un evento questo che si è verificato durante l'epoca in cui lei è stato a Iacotenente?
Ma non lo so, può darsi che sia anche verificato in un sistema che funziona 24 ore su 24 per anni e anni e anni, può anche capitare che a un certo momento si determinano delle avarie, per cui in qualche maniera si cerca di intervenire affinché le informazioni in qualche maniera procedano da una all'altra.
Comunque la mia domanda non era era sulla sua esperienza vissuta, se lei ricorda di una concreta occasione in cui avete svolto questa funzione.
No, non me lo ricordo.
Di una o più, se era normale che le svolgesse.
Sicuramente non era la norma. Questa.
Sicuramente non era la norma.
Che poi ogni tanto possono essere, che ne so, potessero accadere anche cose di questo genere, lì come altrove, non le posso escludere. Immagino che possano succedere anche oggi.
Questo non lo possiamo escludere. Senta, generale, l'area di competenza di Iacotenente nel 1980 qual era? L'area di competenza sul...
Sì, riguardava anche quella di Otranto e di Pescara.
Cioè, quindi geograficamente, l'area geografica come ce la può descrivere?
Beh, arrivava giù fino appunto alla Calabria, no?
Fino alla Calabria. Senta,
adesso immagino che lei parli della cosiddetta TPA, Tech Production Area, ne ho dei ricordi un po' lontani.
L'evento MIG vi riguardava direttamente?
Sì, riguardava perché la capacità di identificazione che era istituzionalmente del SOC, che era delegata, si può dire in permanenza, a questo centro, a uno dei centri principali, cioè questo era quello di Iacotenente, che aveva in delega sia l'identificazione che il controllo tattico, cioè la capacità di valutare in quell'area, di valutare la minaccia e di eventualmente intervenire.
E queste erano le funzioni vostre?
Sì, oltre quella di scoperta, no? Proprio di scoperta, perché naturalmente era un sito radar e a sua volta, e anche lui vedeva, no? Però identificava anche le tracce che erano viste dagli altri enti, che gli erano trasmesse col cosiddetto sistema di Crostel, no? E gli veniva data l'identificazione. Per questo quelle tracce erano state identificate amiche, tutte in maniera precisa, corretta, e una in maniera sbagliata. Per questa è nata la responsabilità dell'ente,
sì,
no? Che io ho sentito, insomma, come comandante.
Poi... Sì, generale, scusi, ma le tracce che voi ricevevate poi le trasmettevate a vostra volta a qualcuno, a qualche altro sito?
Sì, le tracce nostre, una parte di queste tracce in maniera selettiva venivano trasmesse al SOC.
Di?
In maniera selettiva, cioè le friendly assolutamente no.
Si deve avvicinare al microfono.
Cioè le tracce amiche, le friendly, assolutamente no, venivano trasmesse ovviamente tracce che erano di interesse.
Senta, allora per tornare al 18 luglio, lei ha fatto riferimento ad altre tracce friendly, correttamente individuate come tali.
Sì.
Questa identificazione come friendly delle altre tracce era contemporanea a quella errata come friendly del supposto aereo MiG?
No, non, se quello che ricordo è no, cioè praticamente questo è contemporaneo, non è contemporanea ma è molto vicina, insomma, è abbastanza vicina. Quello che ricordo io è che erano entrati gli altri e poi è entrato questo. Praticamente è stato giudicato amico perché hanno pensato che era...
Perché era prossimo alla
fine. Cioè, che, sì, l'esercitazione in effetti era finita, no?
Era finita da poco.
L'esercitazione era finita da poco e gli altri rientravano alle basi e hanno pensato che anche questo rientrasse alla base.
Senta, diciamo l'errata interpretazione, l'errata individuazione come amico di un aereo che doveva ritenersi quantomeno zombie se non ostile,
sconosciuto
almeno, era un fatto che giustificava l'apertura di procedure particolari, di un approfondimento del come fosse potuto accadere, di un'inchiesta, di una ispezione, di qualcosa di questo tipo, dell'elaborazione per esempio di una data reduction immediata o non immediata.
Ma quella richiesta di elaborazione è nata ovviamente in seguito al fatto che era caduto un libico, un aereo libico, che l'avevano trovato, cioè l'avevano trovato, non credo l'avessero trovato, ma insomma qualcuno aveva detto che era caduto questo libico e a un certo momento ci hanno detto, beh, vedete un po' se veramente è stato visto o non è stato visto. E quindi l'unico modo per vedere questo era quello di fare una data reduction. Lei si sta riferendo a quello che ho fatto io interno, e parlo dei provvedimenti disciplinari, oppure alle istruzioni che sono arrivate dal SOC di andare a fare la data reduction, che sono due cose diverse.
No, io mi sto riferendo alle conseguenze intervenute a seguito dell'accertamento di questo errore nell'identificazione, di questo supposto errore nell'identificazione.
Le conseguenze per quello che ne so io, sono soltanto interne al reparto, sono soltanto dovute alla mia iniziativa di dire queste cose non debbono accadere e malgrado tutto, tu sei bravo, sei diligente eccetera, in qualche maniera devo sanzionare questo. Questa è l'unica cosa che... Le altre cose non...
Cioè lei il giorno stesso in cui venne informato dell'avvenuto ritrovamento del MIG non arrivò a collegare l'intromissione del MIG con l'area di sua competenza? Non necessariamente doveva essere passato per l'area di sua competenza?
No, inizialmente il problema iniziale è che era nato, era caduto in Calabria e che era sfuggito all'avvistamento. E allora il problema che ci siamo posti, lì per lì, ma come può essere successo? Ma non è passato nemmeno per la mente in quel momento, e mi dispiace doverlo dire, che questo potesse essere stato invece avvistato e scambiato per un amico. Questo è il problema.
Quindi lei non ha disposto l'immediata redaction perché non necessariamente pensava...
No, io né alcuno dal SOC mi ha chiesto...
Né alcuno ha pensato questo.
Neanche. Quando a un certo momento mi hanno chiesto, nemmeno a me direttamente, ma alla mia sala operativa, al capo controllore, di fare questa indagine, è stata fatta e poi è venuto fuori questo.
Ecco, ma come ha illustrato prima rispondendo al pubblico ministero, mi è parso che per lei l'iniziativa del procedimento disciplinare sia sorto in un momento successivo all'individuazione di una certa traccia come quella del MIG, da parte e di chi, però io non l'ho capito oppure non l'ha detto. Come si può dire da chi le ha sottoposto?
Ma da chi? Adesso le persone non possono.
Intanto l'ufficio.
Adesso non posso ricordarlo, ma siccome è avvenuto di sera e o addirittura di notte questo lavoro, perché noi operavamo H24, praticamente questa richiesta dal settore fu fatta in questo arco di tempo. E lì fu fatta questa analisi della data reduction e emerse questo fatto, e da quel momento che emerse il fatto che c'era una traccia che era penetrata e che era scomparsa, non la si vedeva più sulla Sila, adesso la località precisa non me la ricordo, insomma, e né in quel momento qualcuno l'ha detta, e che era stata considerata amica, tutto qui.
Ecco, quindi quando parla di settore parla di Martina Franca?
Sì, quando intendo dire settore intendo dire il centro operativo di settore, Sector Operation Center, cioè l'agenzia Martina... del ROC che è a capo dell'organizzazione della difesa aerea, del sistema di difesa aerea.
E questa agenzia aveva raccolto le data reduction di altri siti oltre il suo?
Io sappia, non lo so.
E comunque a lei furono riferiti solo gli esiti di questo accertamento, cioè fu sottoposta una sola traccia o furono sottoposte più tracce, più un quadro complessivo, più track history, una rappresentazione grafica estratta da un tabulato? Che cosa le sottoposero? Intanto una sola traccia o un quadro più complesso?
Questo guardi adesso non me lo ricordo, insomma.
Siccome lei ha sempre
io ho parlato di che mi ricordo sempre questa traccia
di questo, di una, cioè, sempre poi... rispondendo al PM almeno ha parlato sempre di questo. E l'elemento che collegava questa traccia al MIG qual era? Il fatto che scomparisse all'altezza della Sila o altri elementi?
No, era solo questo, cioè il fatto che era stato comunicato che un aereo libico era caduto in Calabria.
Sì, ma io scusi, mi riferisco al momento in cui le viene sottoposta questa traccia e che è un momento successivo al 18
certo,
luglio.
Certo,
quindi diamo per scontato.
Cioè, in sostanza il SOC ha chiesto alla nostra sala operativa, vai a guardare nella data reaction se c'è qualche cosa che è entrato e che è scomparso sulla sila. Questo è stato il problema. A un certo momento è stata fatta questa analisi e si è visto che da quell'area da dove prevenivano anche altre tracce che avevano partecipato all'esercitazione era entrata questa traccia, aveva percorso un discreto tratto, adesso non mi ricordo quanto, e che era finita sulla sila. E rilevante era il fatto che noi sapevamo, almeno questo io ricordo, che grosso modo era caduto intorno alle 13.30 locali l'aereo, dalle comunicazioni iniziali che avevamo ricevuto, e questa traccia scompare proprio ai 13.30, qualcosa del genere.
Quindi molto c'era una coincidenza.
Questa è la coincidenza.
C'era una coincidenza anche comunque con la provenienza degli altri aerei.
In qualche modo,
che,
sì.
Ecco, e tutti questi altri aerei erano stati qualificati friendly, corretti.
Friendly, sì.
Lei ricorda che tutti quegli altri aerei avevano il transponder militare o il SIF acceso?
Io mi ricordi sì.
Però non ricorda se l'ora in cui passarono.
Penso qualche minuto prima.
Minuti?
Penso qualche minuto prima, sì.
Okay. Senta, allora lei quando decide di assumere un'iniziativa disciplinare nei confronti dei suoi dipendenti adopera questa stessa traccia, questo stesso
sì,
documento
sì.
Perché il test che abbiamo sentito prima di lei, mi pare stellato
sì.
Ha riferito che l'oggetto della contestazione fu la sua errata attribuzione della qualifica di Friendly ad una traccia che percorreva che andava da ovest ad est, lui ha riferito oggi, e in passato aveva riferito che era passato, che era sceso su Reggio Calabria e poi era risalito verso nord, non l'ha detto oggi, ma comunque è presumibile che intendesse verso la sila. O ha un cattivo ricordo lui, o parla di cose diverse.
Penso che abbia un cattivo ricordo.
Senta, la procedura amministrativa che lei ha posto in essere prevedeva, lei era contemporaneamente il promotore e il giudice di questo.
È previsto così.
Senta, e il suo provvedimento era motivato?
La motivazione è stata letta prima, no? Quella di prima.
Ah, quello che abbiamo letto
è la motivazione, è la motivazione del provvedimento.
Da parte del SOC di Martina Franca è stata avviata un'analoga procedura di approfondimento per stabilire le ragioni di questo mancato avvistamento?
Assolutamente no.
Non
cioè, nel senso che a me...
A lei non è stata comunicata?
Cioè, nessuno mi ha... Poi cosa abbia fatto Martina Franca a quell'epoca non lo so, cioè... Nessuno mi ha chiesto spiegazioni del comportamento del reparto, a me, almeno a me, al comandante.
Altri appartenenti alla Forza Armata hanno riferito che laddove fossero accaduti fatti anomali, era normale l'apertura di una inchiesta, tra virgolette, non di natura disciplinare necessariamente, ma solo di approfondimento delle cause del verificarsi di un evento anomalo, onde prevenirne il ripetersi. Il mancato avvistamento di un aereo sconosciuto credo giustifichi sia la definizione di evento anomalo, quanto prudente addirittura definizione di evento anomalo. E però l'unica conseguenza sul piano dell'investigazione sulle ragioni è stata, mi risulta, la sua procedura amministrativa interna.
Sì, penso di sì, non so poi gli altri.
Cioè, non esclude che ce ne siano altri.
No, ma può darsi che siano state prese, per esempio, riconosciuta che c'erano dei problemi nell'avvistamento, possono essere state prese successivamente delle misure di altro genere, per esempio, mi ricordo se è stato l'anno dopo, fu costituita una nuova postazione radar a Crotone, mi ricordo, insomma.
E questo in conseguenza del mancato avvistamento?
Non lo so, questo non lo so. Certamente migliorava l'avvistamento in quel settore.
Chi avrebbe dovuto?
Ma comunque lì non si trattò di un mancato avvistamento. Cioè,
di un errato
almeno a quello che ho capito io, insomma, cioè, nel senso che noi abbiamo avuto una traccia che è stata avvistata e che è stata battezzata male.
Questo di un paese con cui noi non avevamo rapporti buoni, esatto.
Apparentemente non avevamo buoni rapporti.
Apparentemente.
Non lo so.
Va bene, la ringrazio, allo stato non ho altre domande.
Avvocato Benedetti.
Sì.
Senta, mi può ripetere, perché non ho compreso bene quello che lei ha risposto su domande del pubblico ministero, mi può ripetere qual era l'ordine al quale i suoi dipendenti non avevano ottemperato con attenzione?
Presidente, c'è opposizione. Il testo esaminato ha risposto. Se l'avvocato non ha capito bene, avrà la pazienza di rileggere i verbali.
A questo punto, Presidente, cioè non ho capito una domanda, gliela chiedo un secondo, dopo che qui si fanno 60 volte le stesse domande.
Perché siamo nel corso di un dibattimento. Nel corso di un dibattimento noi dobbiamo acquisire delle risposte. Se ci sono delle contestazioni da fare, non siamo in un commissariato di polizia dove si possono fare anche 5 volte le stesse domande nella speranza che il teste dica qualcosa di diverso.
No,
dicendo non ho ben capito, possiamo far passare delle tecniche che possono essere utilizzate.
Presidente, pongo la domanda.
Già la domanda e ce l'ho posizionata la difesa.
Pongo la domanda allora in modo diverso. Mi conferma che l'ordine ai quali i suoi dipendenti non hanno temperato era quello di prestare attenzione agli aerei che dallo Ionio venivano?
Presidente, chiedo scusa, se prima c'era una generica opposizione, ora c'è una specifica opposizione, perché l'avvocato sta pure dimostrando quanto poco corretto sia il suo comportamento. Perché prima ha detto alla Corte che lui non aveva capito la domanda e quindi la riproponeva. Ora ha dimostrato a questa Corte che lui la domanda l'aveva capita perfettamente, che sapeva benissimo cosa aveva detto il testo, ma che ha bisogno di risentire la risposta per sue esigenze difensive. Quindi prima mi sono opposto, ora mi oppongo con maggiore determinazione.
Presidente, io non ero
dei comportamenti, io non apro dibattiti e
io neanche assolutamente intendo rispondere a questa
di invitare gli avvocati a
Presidente,
abbandonare i giudizi su
le spiego perché ho detto quello, visto che non ero
a questo
sicuro.
Punto però cosa che d'ora in poi qualunque domanda che faccia riferimento a circostanze già dichiarate dal teste sarà rigettata, tutte. Quindi, d'ora in poi,
ci sarò molto attento. Presidente. Quindi, tutti sono avvisati.
Allora, spiego perché
quindi
altrimenti...
Allora, non per quanto riguarda la prima domanda, accolgo l'opposizione perché il test già aveva risposto su quale era l'ordine al quale non avevano ostemperato.
Visto che devo fare, diciamo, non una contestazione in senso tecnico, ma chiedere una spiegazione, e in alcuni casi precedentemente c'erano innescate delle polemiche perché le mie parole non erano state perfettamente collimanti con quelle dette dal testimone, era semplicemente per accertarmi che quanto io avessi capito erano le esatte affermazioni fatte dal testimone, Presidente, solo questo. Allora, visto che lei ha poc'anzi confermato che quello era l'ordine ai quali i suoi dipendenti non avevano ottemperato, quindi lei ha detto precedentemente non c'è nessun mistero dietro questa cosa, visto che prima di ogni esercitazione noi raccomandavamo attenzione e lei quel giorno raccomandò di fare attenzione ai velivoli che venivano dallo Ionio, mi può prima di farle la contestazione le chiedo questo: è lei che ha redatto la motivazione del provvedimento disciplinare?
Sì.
Sì. Allora, mi può spiegare perché allora nella motivazione del provvedimento disciplinare a carico di medico c'è scritto rimprovero, impartito un ordine non si accertava sul momento né con successivi controlli che quanti dovevano eseguirlo ne avessero compreso effettivamente il significato.
Presidente, supposizione.
E che hanno... Presidente, però io neanche ho terminato la domanda. E c'è bisogno, mi scusi, di comprendere il significato che bisognava comprendere? Era, fate attenzione agli aerei che vengono dallo Ionio? C'è bisogno di comprenderlo questo?
Presidente, c'è opposizione, la domanda è stata posta già prima dal pubblico ministero.
No, non è stata posta. Presidente, non è stato contestato il provvedimento a medico, è stato contestato l'altro provvedimento. Questo...
Metto la domanda, prego, può rispondere.
Sta parlando con me?
Sì, sì. Ah,
chiedo scusa.
Sì.
Mi può rileggere per favore la motivazione a medico?
Impartito un ordine non si accertava sul momento né con successivi controlli che quanti dovevano eseguirlo ne avessero compreso effettivamente il significato.
Sì. Beh, non vedo obiettivamente dov'è il problema, no?
Perché quindi doveva essere spiegato il significato, fate attenzione agli aerei che vengono dallo Ionio. Questo si inquadra perfettamente con quello che ha detto precedentemente, cioè? Il suo dipendente, cioè che gli era stato dato, lui aveva chiesto quella traccia era stata segnalata dal capo controllore come friendly. E infatti in questa contestazione è perfettamente collimante con questa versione. Lui ha dato un ordine, questo non è stato compreso come lei anche nella motivazione.
No.
Allora mi spieghi se doveva essere. No, allora lei mi spieghi.
Comunque parlare forse
lei
lo spiega.
Come se io fa... Lei mi spiega, allora, lei
momento,
mi deve spiegare.
Faccia la domanda.
Ecco, allora lei mi deve spiegare cosa deve essere effettivamente compreso, qual è il significato che deve essere effettivamente compreso nell'ordine. Fate attenzione agli aerei che vengono dallo
Ionio. Io ritorno a quanto ho detto in precedenza, che credo, e mi dispiace di aver dovuto adottare una misura di questo genere. Mi fa finire di parlare, per favore.
No, scusi, abbia pazienza. Quello che deve fare l'avvocato lo decide il Presidente.
Lei deve rispondere a questa domanda. Adesso
risponde e non parla più nessun altro. Risponda. Alla domanda.
Il problema della motivazione è anche in questo caso è un problema, mi si creda o meno, purtroppo io sto qui, è sempre il problema della genericità della motivazione, non c'è altro dietro, c'è la necessità di dover infliggere una necessità che ho ritenuto io, una punizione, una sanzione di basso livello, sia pure per un qualcosa che in effetti era un po' più grossa. Questo è il problema. E allora ho dovuto dire che lui non ha esercitato il necessario controllo per vedere se quelli avevano capito effettivamente il problema. Tutto qui è la questione, non c'è altro dietro. Come non c'è altro dietro alla parola ordine che è stata messa. C'è soltanto questo, cioè la necessità di dover, con una frase piuttosto generica, dover combinare una punizione bassa, perché il provvedimento, la motivazione è generica, per una cosa che nella realtà era un po' più grave, tant'è vero che si poteva, credo il pubblico ministero mi ha fatto una domanda, forse lei pensava alla violata consegna? Ecco, questo è...
Presidente, io non le ho chiesto, e questo l'abbiamo capito, sulla genericità della motivazione, ma poc'anzi lei questa spiegazione l'ha data dettagliatamente, cioè non è, ha detto su una precisa domanda del pubblico ministero, l'ordine era quello, seppur mi sono tenuto, diciamo, generico, ora spiego qual era l'ordine. L'ordine era quello di fare attenzione ai ieri che venivano dallo Ionio. Io le chiedo, questo era un ordine che doveva essere compreso? C'è qualche difficoltà tecnica per cui deve essere spiegato meglio e bisogna verificare se l'hanno compreso? Risponda a questa domanda.
Ho già risposto. Quando le ho detto che ho dato una motivazione di carattere generico, ho già risposto a questa domanda, se lei permette.
Lei mi conferma che quello era l'ordine a quale dovevano...
Era un ordine che veniva dato sempre, non soltanto in quel caso.
Ecco, quello era...
Anche nei giorni... normali, nelle attività normali, quando non c'era un'esercitazione, mi scusi, noi, il capo controllore ricordava queste cose, ricordava di stare attenti al momento del passaggio del cambio di consegne, era tutta una serie di provvedimenti di routine questi, che è chiaro che in un'esercitazione venivano richiamati perché il pericolo era maggiore, pericolo nel senso la possibilità che avvenissero inconvenienti di questo genere.
Quindi lei mi conferma che quello era l'ordine.
Sì, basta, avvocato, adesso l'ha confermato tre volte e basta.
No,
sì, guardi, basta, scusi. Già avanti con l'altra domanda. Senta, lei ha iniziato precedentemente... a dire quali erano i vari tipi di sanzioni disciplinari, dal più basso al più alto, che possono essere combinati. Quindi ci ha parlato del più basso, il richiamo, poi il rimprovero, poi non è andato, diciamo, su, diciamo, dal punto di vista della scala gerarchica. Quali sono gli altri, quelli più pesanti?
Beh, a quell'epoca c'era la consegna semplice e la consegna di rigore, che poi la consegna semplice prevedeva un certo numero di giorni, cioè, era temporizzata, e la consegna di rigore lo stesso, mentre questa era soltanto anche quelle ovviamente erano dei provvedimenti disciplinari che, anzi, a maggior ragione erano trascritti, mentre questo è anche il rimprovero è il primo dal basso di quelli che vanno trascritti.
E lei ci ha spiegato i motivi per cui non ha inteso prendere un provvedimento, diciamo, più rigoroso. Ma dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica non le arrivò nessuna notizia di chiarimento, nessuna pressione, nessuna...
No.
No. Quindi entra un aereo nemico in Italia, avrebbe potuto fare quello che gli pareva, anche abbattere un aereo civile. Questo succede, è un infortunio, nessuno le chiede niente, dice guarda, tu hai la responsabilità del sito, tu sei il comandante, no, niente, lei, giusto?
Vabbè, avvocato, questo era materia di discussione, sì. Guarda, adesso dovrei...
E io le chiedo, nessuno...
Io elimino tutte le premesse che non...
La domanda perché
non sono necessarie, facciamo le domande e basta, senza premesse.
Senta, e nessuno ha inteso anche, diciamo, chiederle... spiegazioni del suo comportamento in quanto comandante del sito di Iacotenenti?
No,
no, nessuno. Senta, questa commissione di tre membri che, diciamo, l'affiancava, era da chi era composta?
Non me lo ricordo, ma diciamo, per esempio, in quella che riguardava, mi ricordo solo un nome, in quella che riguardava il capitano medico, era composta, comprendeva cioè il capitano o maggiore, non so se era stato già promosso, Aldo Cianchetti.
No, mi scusi, a me più che i nomi, mi interessava sapere, erano diciamo ufficiali sempre del sito di Iacotenente, erano persone che venivano da fuori?
No, era una cosa interna.
Ah, era una cosa interna, ho capito. Senta, per comportamenti diciamo anche di questo tipo, comunque anche più gravi, o per provvedimenti disciplinari anche più gravi di quello che lei ha ritenuto di dover prendere, comunque veniva sempre giudicato da una commissione interna? Voglio dire, non c'era nessun comportamento che poteva venire sanzionato disciplinarmente da persone venute da fuori, che si formavano commissioni apposite, non lo so, su ordine del capo di Stato Maggiore? Ecco, questo volevo chiedere.
No, io...
Qualsiasi tipo di comportamento, dico, era sanzionato disciplinarmente da lei o...
Sì, i provvedimenti di carattere disciplinare sono sanzionati dal comandante di corpo, non è che ci sono altre...
Quindi non c'era nessun caso in cui una commissione si formasse, diciamo...
Per cose di questo genere, no?
No, anche per cose, le dicevo, anche più gravi, di altro tipo.
Ma una cosa sono le inchieste e una cosa sono i provvedimenti disciplinari. Viene esperita un'inchiesta, al termine dell'inchiesta, ammettiamo che ci sia un'inchiesta, sì. Viene esperita un'inchiesta, al termine dell'inchiesta, a seconda dei risultati dell'inchiesta, poi è demandato al comandante di corpo di provvedere del caso.
Sa fare un esempio su un comportamento che prevede l'attivazione di un'inchiesta all'interno della
Russia? L'opposizione, la domanda è per tutto irrilevante.
No, io non penso, Presidente.
No, ammetto la domanda.
Ma, che ne so, adesso entriamo in un altro campo, ma per esempio per questioni di carattere amministrativo, non è vero, nel senso specifico della parola, no? Viene aperta un'inchiesta, ad esempio, perché risulta che sembrerebbe, si vocifera, qualche giornale ha parlato, che ci siano stati dei fatti sconvenienti, mi permetta la parola, delle porcherie di carattere amministrativo, allora viene mandato una commissione a fare un'inchiesta di ufficiali commissari, al termine della quale viene stabilito che non c'è niente di male, che è stato tutto regolare, oppure che sono state commesse delle cose scorrette.
Per fatti di tipo amministrativo sì, per la sicurezza dello Stato no, non le risulta che sia mai stata attivata una commissione.
Non lo so, noi stiamo parlando, io in questo momento sto parlando di...
No, io le chiedo, secondo la sua conoscenza, secondo la sua esperienza, per fatti che attengono alla sicurezza dello Stato, che lei sappia, non è mai stata attivata nessuna commissione d'inchiesta. No, che risponda no, se lei non lo sa, non è mai successo.
Io so che negli anni successivi, per almeno in tutti gli anni 80, da quello che so io, l'aeronautica ha lavorato per giorni, giorni, mesi e anni a raccogliere documentazione su questo problema, quindi non lo so poi.
Senta,
stato un primo magistrato che si è interessato di questo problema, sì, poi successivamente c'è stato un altro magistrato che si è interessato di questo problema, se ricordo.
Senta, lei ci ha detto che lo Stato Maggiore dell'Aeronautica non le ha richiesto alcune informazioni, ma lei ha comunicato, ha dato spiegazioni allo Stato Maggiore del disguido, quello che era successo?
No.
Niente, assolutamente. Vabbè, nessun'altra domanda.
Sospendiamo fino alle 15:15.
Ha terminato la parte civile, lo deve ancora finire? Per orientarsi.
Io ho terminato.
No, io devo fare soltanto la domanda, Presidente, per cui se vuole la posso fare adesso.
15:30, Presidente.
Sì, Presidente, soltanto una domanda. Generale, senta, nelle postazioni di lavoro lì a Iacotenente esistevano delle CDR, Console Data Record? Sa cosa sono le Console Data Record?
Ma saranno dei sistemi di registrazione.
Sì, esatto. Si ricorda come funzionavano, da chi erano?
Ma onestamente.
Allora, cerchiamo di aiutarla magari nel ricordo. Esistevano dei sistemi di registrazione che si chiamano THR, che erano dei sistemi che registravano quello che veniva visualizzato nei monitor radar.
Sì, sì.
Poi c'erano degli altri sistemi di registrazione, che a noi risultano esservi, che si chiamavano CDR.
Ah, probabilmente erano dei sistemi di per quello che posso ricordare e intuire, dei sistemi di registrazione che si... Sì, probabilmente erano dei sistemi di registrazione che si riferivano alle operazioni fatte alle console.
Ecco, perfetto. E in relazione al provvedimento di rimprovero elevato nei confronti di questi sottufficiali, la sera in servizio, la mattina del 18 luglio del 1980, fu esaminato la registrazione di questi CDR per vedere quali operazioni avevano posto in essere?
Questo non lo ricordano. Non lo ricordo, no? Né se è avvenuto, né comunque me lo ricordo. Io so che l'analisi è stata fatta sul data reduction, e dal data reduction appariva una cosa evidente, insomma, che non aveva necessità di ulteriori indagini. Questo non toglie che possono essere state fatte, non ricordo.
Generale, scusi la mia ingenuità nell'insistere magari nella domanda, ma per capire le operazioni svolte dai singoli controllori, quali tipi di operazioni furono poste in essere? Mi spiego meglio, per esempio l'attribuzione come friendly di quella traccia, attraverso quale procedura fu effettuata?
Ma...
E fu riscontrata?
Beh, dal data reduction risulta che quella era friendly, e dal data reduction risulta anche che non aveva, che a fianco non aveva dati che giustificavano l'acquisizione di questa identificazione.
Il data reduction, per mia chiarezza, è praticamente la trasposizione dei dati soltanto radar. La riduzione dei dati radar o anche della console o anche delle operazioni effettuate dai singoli controllori attraverso la CDR.
Senza questo non saprei rispondere.
Non se lo ricordo. Grazie, al momento non ho altra domanda.
Prego, difesa?
Sì. Una domanda innanzitutto. Lei ha sempre detto nel corso delle sue testimonianze che l'aereo MiG-23 libico è caduto sulla Sila il 18 luglio del 1980. Lei è certo di questa data?
Io sono certo che il 18 luglio 1980 mi è stato detto che era caduto un MiG libico sulla sua Sila grosso modo alle 13:30 locali. Dopodiché abbiamo due o tre giorni dopo, non mi ricordo quando, ci è stato chiesto di fare, ci è stato anche detto che a quel momento sembrava che nessuno l'avesse visto, e successivamente ci è stato chiesto di fare un'analisi della data reduction, è emerso che c'è stata una traccia classificata friendly che scompare grosso modo alle ore 13:30 sulla Sila.
Oh, ma mi scusi se insisto, non è per riproporre la stessa domanda, ma per avere da lei una conferma. Lei è sicuro che fosse il 18 luglio, non fosse il 17, il 16, il 15 o il 19, il 20 luglio? Lei ha sempre detto il 18 luglio 1980. Su questo dato è certo?
Il 18 luglio, io ricordo che il famoso fatto del libico, tra virgolette, del 18 luglio, e che quella mattina c'era una esercitazione della serie Demon Jam, se ricordo bene. Insomma, non...
Senta, le volevo chiedere un'altra cosa. Lei è mai stato indagato per questa vicenda?
No.
Non ha mai ricevuto nessun avviso di garanzia, nessuna...
Assolutamente no.
Comunicazione giudiziaria, no. Nulla. Non è mai stato messo sotto processo per falsa testimonianza, nulla.
Assolutamente no. Sono stato soltanto interrogato dal dottor Priore.
Senta, questo chiedo alla Corte, che potrà correggermi. Quindi noi stiamo sentendo il generale Maresca quale teste, non quale imputato il procedimento connesso. Però allora chiedo alla Corte, se non lo avesse fatto, credo, non so, posso sbagliarmi io, ma non so se il teste ha prestato giuramento stamattina.
Certo.
Senta, un altro chiarimento. Lei dice che dai dati radar risultava l'ora in cui questo aereo sarebbe penetrato nel territorio italiano erano le 13:30.
Sì.
No, i sistemi radar utilizzano come orario l'ora Zulu oppure l'ora locale?
L'ora Zulu.
Quindi se lei
quando io parlo di ora, ho parlato di ora locale, per, e ho ripetuto per intenderci, che era l'ora locale, cioè l'ora che uno guardava.